Ok, Apocalisse 18. Allora abbiamo visto domenica scorsa questa donna, questa meretrice di Babilonia. E voglio chiarire una cosa, io l'ho detto domenica scorsa, ma ho visto che alcuni mi hanno frainteso. Io non dico che la meretrice di Babilonia è un'unica denominazione nel cristianesimo. Ok? Anche se chiaramente in capitolo 17 Giovanni sta parlando di Roma. Anche i teologi cattolici romani riconoscono che lui parla di Roma. Se tu leggi i teologi, i libri di teologia cattolica, loro riconoscono che Giovanni parla di Roma come città in Apocalisse 17, lo dicono loro. Però la Chiesa romana insegna che Apocalisse è un'allegoria, non è un libro di profezia del futuro, ma è un'allegoria, tipo un libro di codici che Giovanni ha scritto, che riguardava l'impero romano nel tempo di Giovanni, che tutto quello che lui descrive è l'impero romano che perseguita la Chiesa nella Chiesa primitiva. Noi ovviamente non siamo d'accordo con questa interpretazione, anche perché, come abbiamo visto in Daniele e Zaccaria, il Nuovo Testamento, Gesù e anche i profeti e apostoli hanno profetizzato letteralmente di un suo fisico ritorno sulla terra. E hanno profetizzato letteralmente su un tempo che viene chiamato nella Bibbia il tempo della fine. Noi crediamo che in Apocalisse 4 tutti i veri credenti, sia quelli protestanti, sia quelli che sono nella Chiesa Cattolica Romana, sia quelli che sono nella Chiesa Ortodossa, saranno rapiti. Io credo personalmente che ci sono credenti in tutte le denominazioni, veri credenti. Perché la Chiesa Protestante, non abbiamo un monopolio su Dio. Come qualcuno ha detto in questi giorni lì a Lorenzago, che lui ha dichiarato che loro hanno un monopolio su Dio, in poche parole. Ma la parola di Dio non dice che in questa denominazione c'è la salvezza. Il versetto che è scritto sui bigliettini che noi diamo alle persone, l'invito della Chiesa, davanti, se lo leggete, dice: chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. La salvezza è in Cristo Gesù, penso che conosciamo tutti questo. Non è nella Chiesa Calvary Chapel, non è Battista, non è Pentecostale, non è Valdese, Cattolico, Ortodosso. Questi sono entità umane, organizzazioni che esistono qui sulla terra. Un giorno spariranno tutte queste organizzazioni. E in cielo non ci sarà un quartiere per quello di Calvary Chapel, un quartiere per quello di questo. Saremo tutti figli di Dio. E dovrebbe essere così anche adesso. E quindi noi crediamo, e penso che abbiamo dimostrato abbastanza chiaro la parola di Dio, che la Chiesa sarà rapita in capitolo 4 di Apocalisse, quindi tutti i veri credenti su tutta la faccia della terra. Quindi da tutte le Chiese sarà rimosso quelle che hanno ricevuto Cristo veramente come Salvatore. E nella grande tribolazione rimarrà una Chiesa visibile, rimarranno queste organizzazioni. Io suppongo che ci sarà ancora la Calvary Chapel. Spero di non essere presente, però. Perché anche nel nostro movimento potrebbe essere anche persone che non sono credenti. Magari frequentano chiese, sono membri di chiesa. Perché appartenere a una denominazione, una chiesa, non ti dà la vita eterna. La vita eterna è in Cristo Gesù. E basta. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha niente. Anzi, ha una condanna eterna sopra la sua testa. E quindi capitolo 17, quando descrive questa meretrice, come viene descritto anche lei è la madre di tutte le meretrici. Quindi questo movimento ecumenico è un insieme. Quando la Chiesa sarà rapita, il sale e la luce della terra, non ci sarà niente più di tenere indietro, no? Il completo sviamento di questi movimenti. E quindi questo grande movimento ecumenico, tutte le religioni insieme, sarà questa meretrice. Chiaramente, come ho detto, la città su sette colle è Roma, storicamente nessuno può negare questo. Babilonia non c'ha neanche un monte, è una pianura, piatto come questo pavimento. Babilonia, poi vedremo in capitolo 18. Qui questa città si può vedere il fumo salire dal mare, dei navi. Babilonia, sapete quante ore di macchine è dal mare? La città letterale lì in Iraq. 18 ore, quindi 18 ore è abbastanza lungo, no? È molto lontano dal mare, si potrebbe mai vedere il fumo salire dal mare, perché vedremo i marinai, i capitani, i mercanti che lamentano che Babilonia è stato distrutto. Però in capitolo 18, io non credo che solo la città di Roma viene distrutto, ma io credo che tutto il sistema monetario, tutte le borse, tutto il sistema della bestia economica viene distrutto in capitolo 18. Quindi il crollo totale, il mondo non ha mai visto un crollo come ci sarà qua. Tutto il sistema dell'anticristo sarà distrutto. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Egli gridò con forza a gran voce dicendo: è caduta Babilonia la grande, è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo e un covo di ogni uccello immondo e abominevole. Quindi qui questo angelo paragona Babilonia come una dimora di questi uccelli immondi, questi spiriti diaboliche. Giriamo un attimo nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, perché anche qui, anche Gesù ha parlato di questo dimora di demoni. Matteo 13. Leggiamo prima un pezzettino della parabola del seminatore, penso che conosciamo. Allora, versetto 3, ed egli espose loro molte cose in parabole, dicendo: ecco un seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Quindi questo è il primo seme, poi quello che va fra la roccia, quello che va fra le spine. Il quarto tipo di seme va in terra buona e porta frutto 30, 60, 100 volte. Ma vogliamo vedere solo questo primo tipo di seme che cade al fianco della strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Allora se andiamo più avanti in versetto 18, il Signore chiaramente ci insegna cosa vuol dire questa parabola. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quindi chiaramente in questa parabola il seme è la parola di Dio. L'uccello che viene a mangiare il seme, chi è? Satana, abbiamo appena letto. Satana viene a rubare la parola di Dio. Satana vuole rubare la parola di Dio dal tuo cuore. Satana vuole, quando tu stai a casa e dici: oggi, questa mattina, voglio leggermi la parola, no? Avete mai notato quando decidete, no, di leggere la parola o di pregare, come l'uccello vola e comincia a mettere nel tuo cervello, no? Ah, vediamo la lista per la spesa. Perché mi hai detto così col fratello due giorni fa? No? Ti vengono tanti pensieri. Capito solo a me questo? No, tutti noi, no? Perché Satana vuole, non vuole che quel seme buono va dentro di te. Lui vuole rubarlo. Vuole distrarti. E tante volte dico: ma perché sto pensando di quella cosa? No? Anima mia, No? Loda il Signore, no? Anima mia, svegliati un pochettino. Satana, ti sgrido nel nome di Gesù. Ok. Signore, aiutami di concentrarmi sulla tua parola. Satana vuole rubare quel seme. E purtroppo tante volte lui riesce a rubarlo. Non solo dai credenti, ma peggio ancora i non credenti, perché non possono credere in Cristo e essere salvati. Se guardiamo un pochettino più avanti, sempre in Matteo 13, versetto 31, qui il parabola del granello di senape. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a riparsi tra i suoi rami. Poi più avanti, in versetto 36, abbiamo la parabola delle zizzanie, che il Signore semina quel buon seme, un nemico semina seme di zizzania, e gli angeli chiedono: dobbiamo raccogliere? Dice: no, no, farli crescere insieme. Allora, queste due parabole, io credo, è mia opinione, che il Signore sta insegnando che la Chiesa nascerà, questo seme di senape, no? Il regno del cielo, che è un regno invisibile, non ha la, il regno di Dio non ha il nome Calvary Chapel. Il regno di Dio, cioè la Chiesa, non è un'organizzazione che tu puoi guardare un capannone, un edificio e dire: questa è la Chiesa. La Chiesa biblicamente è un organismo vivente. Noi siamo la Chiesa. Quando noi saremo rapiti, la Chiesa sulla terra non ci sarà più. E io credo che in queste due parabole il Signore sta insegnando che la Chiesa nascerà, ma col tempo, attraverso i secoli, in questa diventerà un grande albero, un grande cosa visibile, ok? E quindi in questa cosa ci sarà il seme buono, ci saranno le zizzanie, ci saranno lo Spirito Santo, ma ci sarà anche uccelli da ogni tipo. E quindi comprendiamo cosa vuol dire qui in Apocalisse 18, che dice che questa meretrice di Babilonia è il covo di ogni uccello, di ogni demone. Anche Paolo disse a Timoteo: nei ultimi tempi ci saranno quelle che porteranno dottrine di demoni, ma non nella chiesa satanica, nella chiesa di Cristo. La chiesa satanica, le sette e le altre religioni, loro sono già ingannate. Nella chiesa di Cristo Satana cercherà di seminare eresie. E penso che anche in questi giorni abbiamo visto quanti attacchi sulla persona di Gesù Cristo, no? Si parla tanto dei codici da Vinci, che è una cretinata, che questo Dan Brown ha fatto miliardi sulle bugie più assolute. Poi ho visto, sfuggendo, non è che ho perso tempo a guardare più di tanto queste cose, però ho visto che in questi giorni diversi documentari sul Vangelo di Giuda, il Vangelo di Pippo, il Vangelo di Caio, no? Noi abbiamo il Vangelo, no? Già quattro ci bastano, già ubbidire quei quattro. Questi altri Vangeli sono stati rigettati dal principio della Chiesa per il loro contenuto. Noi abbiamo il canone della Scrittura, noi non crediamo che bisogna aggiungere o togliere niente dal Nuovo e il Vecchio Testamento che noi abbiamo. Anche le libri apocrife che si trovano nella Bibbia Cattolica sono stati aggiunti dopo la Riforma Protestante, e quindi nel 1500, più di 1500 dopo il Signore, dopo gli Apostoli, e sono stati aggiunti per appoggiare dottrine false che sosteneva la Chiesa Romana. In versetto 3: perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione, i re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso. Anche qui una descrizione così chiara di questa entità religiosa, straricca. Sapete che non ci sono stime per la ricchezza di questa entità che si trova a Roma. No, cioè, si può dire che l'America ha questo valore, l'Italia ha questo prodotto intorno lordo, i beni del governo italiano sono tot. Sapete che i governi del mondo più o meno hanno una cifra, possono dire vale questo. Ma l'entità di cui noi parliamo non ci sono stime alla sua ricchezza, è sconosciuto, è tale. L'oro, pietre preziose. E qui dice che i re della terra hanno commesso fornicazione con lei. Abbiamo visto la settimana scorsa, la fornicazione spirituale vuol dire idolatria, e compromesso. Quindi questa Babilonia il Grande è un'entità religiosa, però che è stato in tutti i secoli sempre intrecciato con la politica, sempre intrecciato con il re della terra. Voi avete mai sentito di Carlo Magno? No? Il re dei Franchi. Ci sono tanti castelli anche qui in Nord Italia, mi sembra che erano dei Franchi, si può andare a trovarli. E nell'Ottocento, quando Carlo Magno è sceso dalla Francia, dalla Germania, e invaso, diciamo, l'Italia per combattere contro i Longobardi, se mi ricordo bene la storia, nell'Ottocento lui è stato incoronato a Roma dal Papa Leone III. E quindi il Papa e Carlo Magno, un po', no, come in America si dice, tu gratti la mia schiena, io gratto la tua. Il Papa ha dato un, come si dice, ha dato come una provazione a Carlo Magno davanti a tutti i cattolici in Europa. E quindi Carlo Magno, per questo, ha dato protezione e ha dato i stati papali. No, che arrivavano quasi qua, arrivavano a Ravenna una volta, questa nazione che era controllato il Stato Vaticano, forse si chiama in italiano. E da allora tutti i re di Europa, nessun re di Europa è stato incoronato senza il sigillo di questa entità. Una ricchezza inimmaginabile. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscì da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Quindi chiaramente, come abbiamo già visto, nella grande tribolazione si converteranno le persone. La Chiesa sarà rapita, ma abbiamo i 144.000 ebrei che si converteranno. Tutta la nazione di Israele, alla fine della grande tribolazione, vedranno colui che hanno crocifisso e crederanno in Gesù. E ci saranno milioni e milioni di gentili che si converteranno durante questo periodo, i martiri della grande tribolazione. E qui il Signore dice: esci da questa entità ecclesiastica. E penso che è una parola profetica anche per oggi. A volte tu conosci le persone e hanno conosciuto il Signore, però loro ti dicono, e io ho avuto delle persone a dirmi così: ah no, ma io voglio rimanere qua perché devo lavorare qui. Cioè, mi comprometto, ci sono tutte queste cose che so che non sono bibliche, che è una cosa abominevole davanti a Dio, però io rimango qui per essere una luce, un sale in questa entità. Ma chiaramente il Signore non vuole questo. Il Signore vuole che noi usciamo. E questo vale per qualsiasi chiesa che non segue fedelmente la parola di Dio. Una chiesa che non segue fedelmente la parola di Dio è una chiesa da abbandonare e cercare una chiesa che insegna fedelmente la parola di Dio. Rendete ciò che essa ha fatto, versetto 6, a voi, anzi rendete il doppio secondo le sue opere, nella sua coppa in cui ha versato, versatele il doppio. Nella misura che essa ha glorificato se stesso, ha vissuto nelle delizie, nella stessa misura datele tormento e cordoglio, poiché essa dice in cuor suo, io seguo come regina, non sono vedova e non vedrò mai cordoglio. Quindi anche qui è interessante questo titolo che lei dà a se stessa. Io sono regina. Chi è la regina del cielo? Voi sapete? Almeno chi dichiara di essere regina del cielo. Perché secondo la parola di Dio non c'è nessuna regina del cielo, c'è un re. Il suo nome è Gesù Cristo, perché lui è il re dei re e il signore dei signori. Regine non ci sono. Anzi, se vogliamo dire che c'è una regina un giorno in cielo, sarà la Chiesa, perché lei è la sposa di Cristo. Giusto? Solo la sposa è la regina. Ma questa entità ecclesiastica dice, io sono la regina. Non mi succede. Anche l'arroganza che ha, la ricchezza, la superbità. Abbiamo anche visto in questi giorni la superbità, la presunzione di un uomo che dichiara che solo nel suo gruppo c'è la salvezza. Che arrogante. Anche io sarei arrogante se io dicessi che solo nella Calvary Chapel uno può essere salvato. Perché vuol dire che io o il mio movimento ha un monopolio su Dio Onnipotente. Noi uomini abbiamo, no? Solo da noi puoi ricevere, no? Ma non è così. È altamente arrogante. Per questo in un stesso giorno verranno le sue piaghe, morte, cordoglio e fame, sarà interamente consumato col fuoco, poiché il potente è il Signore Dio che la giudicherà. Quindi in capitolo 17 abbiamo visto che l'anticristo e gli altri re si reggeranno contro la meretrice e qui in capitolo 18 Dio completerà questa opera della distruzione totale di questo sistema. E i re della terra che hanno fornicato sono vissuti nelle delizie con lei, la piangeranno e faranno lamento per lei quando vedranno il fumo del suo incendio. Essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento e diranno, ai, ai, Babilonia, la grande città, la potente città, perché il tuo giudizio è venuto un momento. Anche i mercanti della terra piangeranno, si lamenteranno per lei, perché nessuno comprerà più le loro merci. Quindi vedete che loro non piangono tanto per Babilonia che è distrutto, loro non si interessano completamente di lei. Loro piangono perché non possono più vendere. E anche i re non possono più vivere nelle delizie. L'anno scorso, quando è venuto il complesso della Budapest, no, il coro, che purtroppo sapete ero in ospedale, no, non ho potuto assistere, ma tutti mi hanno detto che è stato meraviglioso, una cosa veramente bella. Allora, l'anno scorso, quando il coro doveva venire, c'era sempre questa manifestazione qui, in piazza, giovedì, io non ho contattato loro. Loro hanno contattato me, perché hanno saputo che c'era questo coro gospel, e mi hanno chiesto se il coro gospel potevo cantare anche giovedì sera, che poi il concerto era venerdì o sabato, mi sembra. E quindi ho detto, sì, sì, penso di sì, dovremmo un po' vedere con gli strumenti qua e là, là. Poi, non so, qualcuno dei potenti qui ha saputo che eravamo noi la Chiesa Evangelica, no? E che noi evangelizziamo. Nei nostri concerti noi parliamo di Gesù Cristo, perché saremmo ladri e briganti se non fosse così. Noi non facciamo cose per intrattenere la gente. Noi veniamo per predicare il Vangelo, per dire gente, Dio vi ama, Dio vuole che siete salvati. Se non facciamo questo non abbiamo fatto nulla. E mi hanno richiamato e detto, guarda, abbiamo ripensato. Diversi mercanti hanno pensato che il vostro stile di musica non sarebbe adatto a questo tipo di cosa. E io ho risposto a questo signore e ho detto, ma guai a voi, no? Perché per voi il vendere, l'avarizia è più importante delle cose del Signore. E non è che ci saremmo messi lì a strillare in mezzo alla piazza. Penso che ogni manifestazione che abbiamo mai avuto è sempre stato ordinato e guidato dallo Spirito Santo. Comunque non pensavano che nel vendere, nel mercanzia sarebbe una cosa adatto noi, la nostra Chiesa. E forse alla fine hanno ragione, perché la Chiesa non è un luogo di mercanzia. E qui questi mercanti piangono, i re piangono, ma non per lei, perché a lei, di lei non si interessano completamente. Loro piangono perché non possono più vendere a lei tutte queste cose di lusso, di stralusso. E poi in versetto 12 e 13 abbiamo un elenco di tutte queste delizie che lei comprava. Sembra quasi un elenco di un centro commerciale, no? Abbiamo prima merce di oro, di argento, di pietre preziose, di perle, con il riparto bigiotteria, di biso, di porpora, di sete, di scarlatto, reparto vestiti. Ogni sorta di legno profumato, ogni specie di oggetto di avorio, di legno preziosissimo, di bronzo, di ferro, di marmo, quindi settore immobiliare, edilizia, e cinnamomo, profumi, oli odorosi, incenso, quindi profumeria, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, pecore, cavalli, quindi settore enogastronomia, cari, settore delle macchine, corpi e anime umane. Allora, come ho detto all'inizio di questo studio riguardo Babilonia, alcuni hanno detto che New York, alcuni hanno detto Washington DC, alcuni questa città e quella città. Però quest'ultima cosa nell'elenco è un'altra prova che non parla di un sistema politica, cioè di una città necessariamente materiale. Sì, questo è il giudizio sul sistema economico della bestia, però questa Babilonia il Grande fa mercanzia addirittura con le anime. Avete mai sentito di una nazione, l'Italia, Stati Uniti, Germania, che vende e compra anime? Io mai. Però questa entità vende e compra anime, indulgenze. Per questo Martin Lutero ha scritto le sue 95 tesi. Noi siamo frutto di questo, siamo una chiesa protestante, le chiese evangeliche sono chiese protestanti storicamente, perché lui protestava contro questa dottrina di indulgenza. Il Papa Leone, non il terzo, mi sembra il quinto o sesto, nel 1500, per costruire il Vaticano, la Chiesa, San Pietro, ha autorizzato Johann Tetzel, che era un pezzo grosso nella Chiesa tedesca, di vendere per denaro indulgenza, quindi insegnare alla gente: se tu compri, se tu dai denaro alla chiesa per costruire la basilica di San Pietro, tu guadagnerai merito davanti a Dio, i tuoi peccati saranno purificati. E Martin Lutero, davanti a questa abominazione, perché è un'abominazione? È un'abominazione se io dico: fratelli, portami 100 euro e tu sarai perdonato. Però questa abominazione non si trova solo nella Chiesa romana, si trova anche nella Chiesa protestante. Anche la Chiesa della prosperità, loro insegnano più o meno la stessa cosa. Se tu dai denaro a Dio, tu avrai merito davanti a Dio. No? Se tu dai questo denaro come un slot machine, no? No, Dio è come la slot machine, tu metti dentro 10 e Dio ti dà 100. Quindi loro appoggiano sull'avarizia dell'uomo, no? Fanno appello all'avarizia dell'uomo, desiderio di essere ricco. E più o meno loro vendono le cose sacre, cose che non sono in vendita. Cosa ha detto a Pietro a Simone il mago nel libro di Atti? Conoscete questa storia, no? Filippo ha predicato in Samaria, centinaia di persone si sono convertite al Signore, e quindi gli apostoli hanno mandato Pietro e Giovanni per pregare per loro per ricevere il battesimo Spirito Santo. Conoscete questa storia, no? E apostoli hanno imposto le mani e furono battezzati con lo Spirito Santo. E questo mago Simone disse a Pietro: io ti do denaro che io posso avere anche questo dono di Dio. Cosa ha detto Pietro? Che il tuo sporco denaro perisca con te. Come preghi che Dio ti puoi perdonare da questa blasfema che hai detto? Che tu pensi che col denaro puoi comprare le cose di Dio? È una cosa molto che offende Dio. Pensate, Dio ha dato Gesù Cristo, Cristo ha versato il suo sangue per tutta la razza umana, e poi noi insegniamo alla gente: no, non basta questo, bisogna anche versare nel conto di banca. È come dire, è dire che non è bastato quello che Cristo ha fatto. È blasfema. È dire che Dio è bugiardo, che Cristo è bugiardo, che quello che Cristo ha fatto non era abbastanza buona. Comprendete? Sono cose molto importanti. Quindi questa entità traffica in anime umane. C'è solo una che ha questa caratteristica che io so. I frutti che la tua anima tanto desiderava si sono allontanati da te, tutte le cose ricche e splendide si sono allontanate da te e tu non li troverai mai più. I mercanti di queste cose che erano stati arricchiti da lei se ne staranno lontano per timore del suo tormento e piangeranno e si lamenteranno dicendo: ai ai. Sto pronunciando bene questo? Ai ai. La grande città che era vestita di biso, di porpora, di scarlatto e adorna di oro, di pietre preziose, di perle, una così grande ricchezza è stata distrutta in un momento, o letteralmente in un'ora. È interessante perché se uno legge i commentari, anche protestanti di solo qualche secolo fa, no? Anche loro si chiedevano: come può essere distrutto una città in un'ora? Come puoi? Loro non mettevano in dubbio la profezia, ma loro nei commentari dicevano: boh, come puoi un esercito distruggere una città? Perché loro ragionavano con l'esercito di anche 50 anni fa, o no, 60 forse, no? Come vediamo anche a Baghdad, con un esercito convenzionale, cioè con uomini, con carri armati, con mezzi meccanici, a prendere la città non è così facile. George Bush l'ha scoperto alla brutta. 4 anni che va avanti questo conflitto e non sembra di minimamente diminuire questa, ancora non hanno conquistato Baghdad, siete d'accordo? Quindi anche i commentari dicono, ma com'è possibile che una città in un'ora, in un momento, distrutto? Ma con la bomba, l'invenzione della bomba atomica, penso che tutti capiamo che una città può essere distrutta in un secondo. Qualche secondo, perché dopo l'esplosione, l'ondata di caldo che vaporizza tutto quello nel raggio di decine di chilometri, quindi in 10 secondi una bomba atomica può distruggere una città. 2000 anni fa non era possibile, neanche 60 anni fa era possibile. No, 60 sì, 70. 70 anni fa non era possibile questo. E ripeto, io credo che non sarà solo Roma, ma anche New York, e anche Parigi, anche la Borsa di Londra, tutte le grandi città del mondo, tutto il sistema economico sarà distrutto in questo momento. Tutti i capitani, tutti i passeggeri, i naviganti e tutti quanti commerciano per mare se ne staranno da lontano e vedendo il fumo del suo incendio grideranno, quale città era simile alla grande città? Quanti di voi avete visto New York bruciare l'11 settembre sulla televisione? No? Io non, qualcuno ha detto, vedi, è l'adempimento dell'Apocalisse 18, no? La città che brucia, che tutti piangono e guardano. Non credo che siamo entrati nella grande tribolazione ancora, no? Però quando io ho visto sulla televisione i torri gemelle che bruciavano, mi è venuto in mente questo passo, no? Perché veramente tutti i commentatori televisivi, no? Quasi piangevano, tutto il mondo piangeva vedendo, no, le torri gemelle, proprio il simbolo del borso, del denaro del mondo, no? In un momento, puff, distrutto. E secondo me l'11 settembre in un certo senso era come un sguardo a questo, che sarà una distruzione mondiale. Rallegrate su di esso, o cielo, e voi santi apostoli e profeti, perché Dio, giudicandola, vi ha fatto giustizia. Poi un angelo potente sollevò una pietra della dimensione di una grossa macigna e la gettò nel mare, dicendo, con lo stesso empito sarà scagliato Babilonia, la grande città, e non sarà più ritrovata. Anche questa figura è molto interessante. Gesù, quando parlava dei piccoli fanciulli, cosa ha detto Gesù che sarebbe fatto a qualcuno che avrebbe scandalizzato uno di questi piccoli che crede in me? O che impedisci uno di questi di venire da me? Lui dice che sarebbe legato un macigno al collo e sarebbe buttato nel mare. Interessante. Che anche questa meretrice di Babilonia, invece di promuovere che la gente vengano a Cristo e alla salvezza, li impedisce, li inganna. Invece di puntare la gente a Cristo e dire, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, dice no, ecco la regina del cielo, ecco il santo, ecco questo santo, ecco questo luogo di pellegrinaggio, portate il vostro denaro. Ecco le opere che voi dovete fare per meritare grazia davanti a Dio. Tante strade false che portano alla perdizione. E quindi anche questa città, in adempimento di quello che Cristo ha detto, come un macigno sarà gettato nel fondo del mare. In te non brillerà più luce di lampada, non si udrà più in te la voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano immagnati dalla terra e perché tutta la gente sono stati sedotte dalle tue maglie. ma lì è. E in esso è stato trovato il sangue dei profeti, dei santi e di tutti coloro che sono stati uccisi sulla terra. Anche qui chiaramente c'è solo un'entità che ha ammazzato milioni di credenti attraverso i secoli, e voi conoscete di chi sto parlando. Dopo queste cose, udì nel cielo una grande voce di un gran moltitudine che diceva: Alleluia! La salvezza, la gloria, l'onore, la potenza appartengono al Signore nostro Dio. Amen. Poiché verace e giusti sono i suoi giudizi, egli ha fatto giudicare la grande meretrice che ha corrotto la terra con la sua fornicazione, e ha vendicato il sangue dei suoi servi sparse dalla sua mano. E dissero per la seconda volta: Alleluia! E il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e i 4 esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio che sedeva sul trono, dicendo: Alleluia, amen, alleluia. E dal trono viene una voce che diceva: Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi e voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udì come la voce di un gran moltitudine, simile al fragore di molte acque, come il rumore di forti tuoni, che dicevo: Alleluia, perché il Signore nostro Dio onnipotente ha iniziato a regnare. Amen. Finalmente siamo arrivati al regno. Abbiamo attraversato la grande tribolazione. E anche qui è interessante che è la prima volta che la parola Alleluia si trova nel Nuovo Testamento. Nel Vecchio Testamento è pieno di questa parola Alleluia, ma qui in capitolo 19 è la prima volta nel Nuovo Testamento che è la parola universale. Tanti noi stranieri, nelle nostre lingue è lo stesso. In inglese si dice Hallelujah, in India si dice Alleluia. In Africa si dice Alleluia, in Italia si dice Alleluia. Lode a Yahweh, lode a Dio Onnipotente. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chiudere i nostri occhi, vogliamo pregare un attimo. Signore, noi preghiamo che Tu possa dare a noi un'urgenza, Signore, nel nostro spirito, che non saremo tepidi, Signore, mediocri nel nostro seguire Te, ma Signore possiamo avere una sacra, una santa passione e urgenza nei nostri cuori, che i tempi, Signore, sono malvagi, che Signore anche se Tu tornerai fra mille anni, tutti noi moriremo in alcuni decenni, Signore. Magari alcuni che sono vicino a noi, chissà quanti giorni ancora hanno su questa terra. Quindi, Signore, noi Ti chiediamo, come la Tua Chiesa, darci una santa urgenza di proclamare il Vangelo a questo mondo. Signore, di tirar fuori più persone possibile da quel fuoco, di avvertire le persone, Signore, che Babilonia sta per essere distrutto, come abbiamo letto, uscite da lei. E, Signore, che anche noi che siamo la Tua sposa, che Babilonia possa uscire da noi se si trova in noi, se abbiamo venduto la nostra anima per le cose materiali. Signore, che noi siamo più tempo a guardare giornale dei supermercati che guardare la Tua parola. Signore, noi vogliamo dare Te tutta la lode, la gloria e l'onore, perché Tu sei degno, Gesù. Amen. Amen. Buona domenica.